Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo di influencer, perché l'Agicom ha detto qualcosa in più rispetto a quello di cui abbiamo parlato settimana scorsa e affronteremo un po' il tema per capire cosa potrà succedere, cosa cambierà, cosa non cambierà molto probabilmente. Parleremo poi di alcuni usi utili dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo deciso che forse ogni tanto siamo un po' negativi.
Ci sono anche gli usi utili, meno male.
Esatto. E poi parleremo anche invece di usi idioti dell'intelligenza artificiale, che questo è più nella linea editoriale del programma.
Per non smentirci.
Infine un po' di security e privacy che male non fa. Come al solito Doppio Clic comincia con un brano, come al solito un brano che è legato al tema di attualità più o meno della settimana, e il tema di attualità l'abbiamo sentito con Quel che resta del giorno, condotto da Luigi Ambrosio pochi minuti fa, è quello dei 30. Allora, ora io sono molto sensibile a questa cosa, perché per 2 anni nella cittadina in cui vivevo abbiamo avuto i 30 all'ora, e devo dire che da automobilista e ciclista io li trovavo una cosa fantastica e mi sembra delirante tutto quello che è successo. Vorrei proporre una cosa, perché nella cittadina in cui vivevo...
Qual era questa cittadina?
Saronno.
No, diciamo.
Ok. No, anche beh, gli ascoltatrici e ascoltatori lo sanno benissimo, perché io ho cominciato a collaborare con Radio Popolare per fare le cronache da Saronno, quando c'erano di solito scontri tra i centri sociali e la polizia. Vabbè, lasciamo stare. Tutto è finito quando è salita al potere la Lega, che l'ha fatto con una campagna elettorale puntata quasi esclusivamente sull'abolizione dei 30 all'ora. Quindi io proporrei di utilizzare, al posto di tutti quei complicati sondaggi che vengono fatti di solito per capire se sei di destra o di sinistra, uno semplice. Ti piacciono i 30 all'ora in città oppure no?
Sì o no?
Ecco.
Facile, immediato.
Facile, esatto.
Scrutinio lampo.
E quindi si arriva subito lì. Vabbè, tutto questo per dire che... mettiamo questo brano. Take me out tonight. Where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by
strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one all along. Oh, I haven't.
The Smiths, Radio Popolare, questa è Doppio Click. Io vi ricordo che potete sempre scrivere all'indirizzo di posta elettronica doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, segnalazioni, critiche, quello che vi pare, anche complimenti volendo, e che invece per interagire con noi questa sera potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it, oppure inviare SMS o messaggi Telegram al 331-6214013. Ma andiamo a vedere cos'è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, Daniele Signorelli, sono uscite le prime indicazioni dell'Agicom su questo fantomatico regolamento per gli influencer, che dicono, partiamo da cos'è un influencer?
Esatto, a me, personalmente, perdonami Marco, mi sembra la cosa più interessante di tutto. Cioè, perché se parliamo io e te, ce lo diciamo, perché quello o quella è un influencer, e più o meno capiamo di che cosa si sta parlando, ma quando va giuridicamente definito
bella quella,
che cos'è un influencer, diventa interessante capirlo. Allora, chi è un influencer secondo l'Agicom? Si tratta di soggetti che svolgono un'attività economica analoga o assimilabile a quella di fornitori di servizi di media audiovisivi, pubblicano contenuti suscettibili di generare reddito e hanno la responsabilità editoriale dei contenuti. Ora,
Non sono quelli che si fanno più di 50 selfie al giorno.
Cioè, messa così sembrano dei giornalisti praticamente, hanno pure la responsabilità editoriale. Poi c'è l'aspetto quantitativo interessante, almeno non che questi siano influencer, ma le regole dell'Agicom si applicano agli influencer con almeno 1 milione di follower su tutte le piattaforme complessive, che hanno almeno un tasso di engagement, cioè di risposta, commenti, like, eccetera, eccetera, pari al 2% rispetto ai loro follower.
Quindi 20.000?
Dunque 1 milione, sì.
Ok, va bene, il cervello funziona ancora.
Normale.
Benissimo, e una volta che abbiamo capito chi sono gli influencer soggetti a questa regolamentazione, andiamo a vedere la regolamentazione. Gli influencer non devono fare ricorso a tecniche subliminali.
Meno male.
Ecco, indicare chiaramente la natura pubblicitaria del contenuto.
E poi parliamoci chiaro, è la ragione per cui nasce tutto tutta questa storia, cioè.
Ma che poi a me sconvolge abbastanza, nel senso che in realtà, da quello che mi sembra di capire, qua mi piacerebbe avere un feedback, se abbiamo ascoltatrici o ascoltatori che seguono degli influencer
o direttamente degli influencer,
degli influencer che seguono invece Doppio Click, cioè quanto è chiaro questo rapporto, perché a me è sempre sembrato, e mi stupiva abbastanza sta cosa, che invece fosse cristallina sta roba, cioè in cui in realtà il rischio che l'influencer spacci per recensione quella che in realtà è pubblicità, in realtà fosse cancellato da una
abitudine al consumo, sì, di questo tipo di contenuti, dici.
Esatto, sì.
Ma secondo me c'è soprattutto quando si tratta di stoffa, ma anche perché poi spessissimo comunque questa cosa viene indicata negli hashtag, nei tag, eccetera, per cui se sto facendo la pubblicità di una borsa Gucci ci sarà Gucci ads sponsored, anche perché l'azienda ha interesse a far sapere che sta pubblicizzando quella cosa, non è che lei la sta lei o lui la sta mostrando per caso. Evidentemente non è così scontato, e soprattutto magari nel caso di recensioni o cose del genere non è affatto scontato, perché lì invece mantenere un po' di ambiguità, di opacità conviene. Ma se conviene mantenere l'opacità, non sarà certo l'Agicom che ti dice devi indicarlo a farla superare quell'opacità, perché come sappiamo io e te c'è una certa cosa che nel mondo del giornalismo si chiama marchette, che decenni di ordine dei giornalisti non è minimamente riuscito a scalfire.
No, perché ci sono delle regole, ma giuro, anche seguirle non è facilissimo. E arriviamo qua, il paragone con i giornalisti secondo me diventa fondamentale, perché a un certo punto si parla di verifica delle informazioni e citazione delle fonti. Ora, io in 25 anni di onorata carriera potrei elencare una serie infinita di colleghi che sta roba non la fanno.
Sì, direi decisamente.
E però se non la fanno gli influencer, gli diamo una multa da 10.329 a 600.000 euro.
Io a questo punto consiglierei, sai cosa? Facciamo un bell'ordine.
Ma Vittorio Feltri lo possiamo considerare un influencer?
Sicuramente. Vai subito a controllare se cumulativamente arriva un milione di follower sulle varie piattaforme. Io a questo punto istituirei, oltre all'ordine dei giornalisti, degli avvocati, di tutti quanti, un bell'ordine degli influencer, così li controlliamo per bene.
Mi sembra un'ottima idea. Veniamo rapidamente, perché il tempo qua già scivola, al tema dei follower, perché abbiamo accennato al fatto che serve avere un milione di followers su varie piattaforme con il 2% attivo. Ecco, follower attivi, follower inattivi, follower falsi. È partita una polemica sulla solita Chiara Ferragni, sul tema. Qualcuno aveva sostenuto che ci fosse il 40% di follower falsi.
Sì, che tra l'altro pareva estremamente improbabile. Ora, Chiara Ferragni, una delle influencer più importanti al mondo, non in Italia, perché mai dovrebbe avere il 40% di follower falsi? In verità questo probabilmente è stato il punto di partenza per questo bell'articolo che abbiamo trovato, che hai trovato sulla stampa di Emanuele Capone, che prova a fare un po' di chiarezza sulla questione dei follower falsi. E effettivamente quello che può essere il campanello d'allarme che risuona a tutti noi nel momento in cui ci dicono il 40% dei follower di Chiara Ferragni è falso, è come si capisce se un follower è falso? E da quello che ci viene detto non si capisce. Cioè,
sì, no, perché allora in realtà bisogna distinguere fra i followers inattivi. Io sono andato a guardare sul mio Instagram e io oggettivamente ho seguito Chiara Ferragni, probabilmente perché dovevo fare un articolo. Perché
non... dicono tutti così.
Sì, no, certo, esatto. È la classica cosa da coda di paglia. Ma non mi è mai comparso, credo, un post, perché l'algoritmo di Instagram ha capito che mi interessano molto di più i capibara,
certo,
di quanto mi possa interessare Chiara Ferragni. Infatti io praticamente ho solo capibara su Instagram. Però in realtà esistono tutta una serie di software, e il collega Emanuele Capone li ha provati, che sostengono di poter capire se uno ha dei follower falsi oppure no. Il problema è che
non si capisce. Allora, prima di tutto, come appunto viene descritto in questo articolo pubblicato dalla stampa, questi sistemi sono parecchio opachi, si capisce molto bene dove vanno a pescare le informazioni, in alcuni casi non funzionano, trovano scuse abbastanza strampalate per spiegare perché non stanno funzionando. Per esempio, a un certo punto gli viene detto al collega che stava provando a utilizzare un servizio: ah, se non riusciamo a identificare l'attività dei tuoi follower su TikTok, forse perché Instagram sta bloccando il servizio, che forse è la scusa più assurda sì. che uno si possa immaginare. Ma poi soprattutto, adesso venendo al dunque, distinguere tra follower falsi e che magari, perché poi è sempre quello il sospetto, uno si è comprato tramite le varie certo. agenzie che tempestano chiunque abbia un account su Instagram, e chi invece semplicemente aveva dei follower che poi non usano più Instagram, è impossibile. Ma ora, un conto è avere dei follower che non usano più Instagram, mica è colpa dell'influencer o aspirante tale, un conto è comprarsi i follower. E poi fondamentalmente, ma noi di tutto questo che ce frega?
Abbastanza, e direi che andiamo con un altro brano, brano a tema, visto che si sta facendo un restyling del ruolo dei followers.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Onestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente. Splendido, splendente, questa volta finalmente io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente.
Allora, oggi tagliamo un po' i brani per guadagnare del tempo. Tempo, per esempio, per ringraziare Paola, che ho scoperto che sa della mia esistenza solo per la rubrica Lo schiaffo di Schiaffino, ospitata da Poveri Mabelli, e qua si capiscono immediatamente i pesi. No, vabbè, in realtà dice che non ascolta mai la radio il martedì sera. E ringrazio anche Fabrizio per le belle parole. Ma noi passiamo a parlare di intelligenza artificiale. E l'abbiamo anticipato in avvio di trasmissione, comincia finalmente a venire fuori qualche utilizzo un po' più sensato, o meglio, anche i media generalisti
esatto, sì.
si accorgono. No, non è vero, ho appena detto una cretinata e ora spiegherò perché. Vabbè, partiamo con un uso... No, partiamo dai media generalisti, dai. Il Parkinson.
Ok.
Allora, la notizia l'avrete letta in giro, è quella che un 18enne padovano è riuscito a mettere a punto un sistema che consente di fare una sorta di diagnosi precoce del morbo di Parkinson attraverso il rilevamento, grazie all'intelligenza artificiale, di alcune asimmetrie nei movimenti delle persone. Allora, questa roba qua effettivamente...
Beh, questo è sicuramente un uso intelligente, ma tra l'altro non è una novità, non questo strumento specifico, ma comunque l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale in campo sanitario, perché la questione è, riassumendo in maniera rapidissima, nel momento in cui ci sono delle caratteristiche, delle spie, dei segnali che possono essere, che possono indicare un certo tipo di disturbo o di malattia, non sempre per l'essere umano, anche per il medico più esperto, è facile individuarle rapidamente, coglierle magari quando sono ai primissimi stadi, correlare le varie indicazioni che possono segnalare quel tipo di disturbo. Per un'intelligenza artificiale invece fare questo lavoro è letteralmente un gioco da ragazzi, nel senso che proprio la loro specialità è quella di cogliere, di trovare correlazioni in un mare infinito di dati che magari all'occhio dell'essere umano sono invisibili. Dopodiché ci vuole comunque sempre necessariamente lo sguardo del professionista umano per capire se si tratta di un falso positivo, se quello che è stato individuato è una correlazione spuria, cioè qualcosa che non ha nessun senso, nessun rapporto di causa-effetto, eccetera, eccetera. La cosa bella è che questi utilizzi vengono sperimentati, utilizzati già da anni, poi si sono persi nel mare di ChatGPT e cose fantascientifiche di cui parliamo da tempo.
Infatti oggi mi è capitato di leggere un articolo in cui si parlava di qualcosa di abbastanza simile. Si tratta di un sistema che permette di fare delle diagnosi, questa volta a livello di disturbi cardiovascolari, analizzando l'iride in una ventina di secondi. Però devo dire che tutto il claim di ChatGPT, questo hype pazzesco, sta portando perlomeno a spostare dei soldi su tutto questo, perché questa azienda si è presa un bel 8 milioni di dollari di finanziamenti per sviluppare la cosa.
Che male non fanno, eh. Poi ci sono stati anche dei casi in cui sappiamo bisogna fare progressi, per esempio durante il Covid e la pandemia si era parlato tantissimo del utilizzare l'intelligenza artificiale per individuare il Covid, purtroppo non ha funzionato, poi sappiamo che c'era una questione di dati raccolti in maniera confusa, di fretta eccessiva, ma quella è la strada giusta, quella è la strada giusta da seguire, utilizzare questi strumenti come assistenti dei medici e dei professionisti per aiutarci a fare qualcosa di veramente importante.
Allora, qui andiamo un po' oltre, perché adesso vi beccate lo spiegone, che non è una roba facile. Prima dicevo stampa generalista, invece questa non è stampa generalista, perché per una volta cito un articolo che è uscito sulla testata che dirigo.
Incredibile.
Cerco di evitarlo perché è autopromozione, però questa secondo me è troppo bella. Allora, un gruppo di ricercatori cinesi ha realizzato in pratica un robottino che dovrebbe fare quello che Elon Musk voleva fare bombardando con dei missili atomici Marte.
Nuke Mars.
Esatto, cioè renderla abitabile. Allora, il problema maggiore qual è? Che serve ossigeno. Ora, l'ossigeno si sa benissimo come produrlo, lo si produce dall'acqua, e di acqua su Marte ce n'è parecchia. Repubblica ha riportato giusto qualche giorno fa che è stato individuato un giacimento, vogliamo chiamarlo, di acqua profondo 3,7 km, quindi una bella sleppa. Qual è il problema? Il problema è che per farlo servono dei catalizzatori, e questi catalizzatori, che sono determinate sostanze che vanno trattate a seconda della situazione, a seconda delle caratteristiche dell'acqua, eccetera, 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 sarebbe un problemino spararle su Marte. Questi ricercatori cinesi hanno creato dei robottini che sarebbero grossi più o meno come delle fotocopiatrici da ufficio, da scrivania, che grazie all'intelligenza artificiale sono in grado di recuperare questi catalizzatori direttamente dal suolo marziano, trattarli, elaborarli e usarli per estrarre ossigeno dall'acqua. Cioè l'idea è quella di sparare qualche milione di questi cosini lì e pian piano riempire di ossigeno il pianeta. Non so, la cosa è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature Scientists, pare che sia possibile farlo. Da qui la domanda, Daniele, no, perché io ogni volta mi capita di leggere degli articoli in cui dicono gli Stati Uniti e la Cina sono in competizione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sì. Non hai la netta impressione che forse più che il livello quantitativo bisognerebbe guardare quello qualitativo?
Ma allora, al netto del fatto che la Cina è sempre un tema complicato, e che ovviamente...
molto anche sull'intelligenza artificiale. Oh,
esatto, perché poi diciamo... gli utilizzi di intelligenza, dell'intelligenza artificiale, che sono spesso e volentieri volti molto, molto più del mondo occidentale, che comunque li fa alla sorveglianza, al controllo, al monitoraggio, insomma, alla restrizione delle libertà, quindi usi e abusi di questo tipo di strumenti. Detto ciò, in materia scientifica, al netto del fatto che dobbiamo vedere se questo progetto poi funzionerà, comunque così a naso mi sembra più sensato che bombardare Marte di bombe atomiche, cioè così a naso, c'è da dire che l'utilizzo scientifico che fa la Cina di questo tipo di strumenti spesso sembra estremamente razionale e orientato all'obiettivo. La differenza è, spesso nel mondo occidentale, soprattutto della Silicon Valley, il punto è: noi dobbiamo non creare qualcosa di realistico e di fattibile, ma scatenare la fantasia degli investitori, raccogliere un sacco di soldi, poi vediamo se ci riusciamo, se non ci riusciamo, pazienza. Prendi il caso di Theranos, la cui fondatrice Elizabeth Holmes poi è finita in galera, ma il suo obiettivo era proprio questo. In Cina queste cose, nel bene o nel male, non si possono fare, risultato, spesso i progetti sono molto più concreti e realistici. Poi vedremo se questo andrà a buon fine. Certo è che finora i progetti della Silicon Valley e soprattutto di Elon Musk su Marte, no, non sono andati davvero da nessuna parte.
Allora, siamo precisi, 21-29 minuti e qualcosa, momento di un altro brano, visto che abbiamo parlato di Marte, solo marziano. Questa canzone è un live tratto da un album che si chiama Live from Mars.
Oh baby, now let's get down tonight. I'm hot just like your oven. Well, I need your loving. And baby, I can't hold it much longer. No, it's getting stronger and stronger. And when I get this feeling, I need sexual healing. Sexual healing. It makes me feel so fine. It helps to relieve the mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something that is so very good for me. Whenever these blue teardrops are falling, oh no, emotional stability is leaving me. But there is something I can do. Or I can get on the telephone or call you a baby. Darling, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. So if you don't know the things you're dealing, well, I can tell you, darling, it's sexual healing.
Get up, get up, get up, get up.
Let's make love tonight.
Wake up, wake up, oh, wake, wake up, up, wake up.
Cause you do it right. Good for us, sexual wants. Healing is something so, so good for me. Oh, it's good for us. Oh, it's so good to me, my baby. Whoa, whoa, whoa. Just grab a hold. Come take control of my body and mind. Soon we'll be making love, honey. All be doing fine. You're my medicine. Open up and let me in. Oh, darling, darling, you're so great. I can't wait for you to operate. I can't wait for you to operate. Wait for you to operate, darling. I can't wait for you to heal me, my darling. Heal me, my darling. Heal me, my darling. I can't wait for you to, oh baby, whenever these blue teardrops are falling. No, I come calling.
Ben Harper, Sexual Healing, da quel fantastico doppio album live che è Live from Mars. Beh, torniamo all'intelligenza artificiale come incubo. Allora, incubo numero uno, stanno arrivando le elezioni negli Stati Uniti. Allora, chi segue Radio Popolare sa che le cose non stanno andando benissimo per quanto riguarda perlomeno le primarie repubblicane, ce lo racconta Roberto Festa tutti i santi giorni, ma la preoccupazione di molti e dell'opinione pubblica è quella che l'intelligenza artificiale generativa possa impattare in qualche modo su queste elezioni. E quindi OpenAI ha deciso di intervenire. Come?
Di fare qualcosa, sì, perché non si vota solo negli Stati Uniti, ovviamente si vota anche in Europa, in un sacco di altre nazioni 60, nel corso del 2024. Sì, ma è proprio forse uno degli anni in cui più persone andranno a votare nella storia recente o qualcosa del genere. Insomma, un anno estremamente delicato, proprio l'anno in cui dobbiamo fare i conti con la possibilità di disseminare contenuti falsi proprio a man bassa, come avrebbe detto mia nonna, attraverso l'intelligenza artificiale generativa. OpenAI, memore delle brutte esperienze vissute da Meta quando ancora era solo Facebook e tutti gli altri accusati di insomma, influenzare le elezioni e compromettere la democrazia, sta cercando di porre rimedi a questi rischi. Come? Lo vedremo come, vedremo se avrà successo. Prima di tutto, allora, d'ora in poi, OpenAI proibisce agli utenti di utilizzare ChatGPT, cioè quello che produce testi, DALL-E, quello che produce immagini, e gli altri modelli di intelligenza artificiale generativa per produrre contenuti legati a campagne elettorali e attività di lobbying, oltre a vietare esplicitamente la progettazione di bot che impersonino candidati o funzionari governativi e la creazione di iniziative di comunicazione mirate a scoraggiare il voto o falsificare i dati. Fin qui tutto bene, si tratta di fondamentalmente non utilizzare ChatGPT e DALL-E per creare contenuti tarocchi.
Dottor Signorelli, ho una domanda.
Ecco.
Come?
No, era la domanda che volevo porre io a te.
Ah, ok.
Così non vale.
Allora, come è tutto da vedere, nel senso che è bello che nelle condizioni di utilizzo ChatGPT dica non potete utilizzare questa per farlo, vietarlo è un'altra roba, anche perché... o si va a stringere come un imbuto le funzionalità del chatbot, dell'algoritmo, e secondo me facendo sbroccare parecchia gente, perché magari qualcuno vuole fare, che ne so, la campagna di raccolta fondi del centro sociale,
è sicuro.
E ChatGPT gli dice no, non puoi, sì, perché non si può utilizzare, oppure lascia il tempo che trova. La cosa divertente, io direi, che in questo cambio delle condizioni di utilizzo hanno aggiunto il divieto di utilizzare ChatGPT per la campagna elettorale, ma hanno tolto il divieto di utilizzare ChatGPT per scopi militari. Bravi OpenAI.
Sì, ma tema interessante e che andremo ad approfondire, però volevo solo aggiungere che è sicuramente la prima che dicevi delle due opzioni, cioè andranno a restringere tantissimo le possibilità di utilizzo ogni volta che utilizzate parole chiavi sensibili come elezioni, il nome di un politico, eccetera eccetera, aumentando quindi le barriere, le cosiddette safeguards, con il rischio di limitare parecchio gli utilizzi anche legittimi. Ultimissima cosa, rapidissima, perché questa è curiosa, altra domanda che ti pongo. Le recenti modifiche delle condizioni d'uso da parte di OpenAI prevedono l'incorporazione di credenziali digitali, un meccanismo finalizzato a facilitare l'identificazione di materiali prodotti o modificati dall'intelligenza artificiale. Perdonami, è la cosa che io non ho capito, è OpenAI che produce intelligenza artificiale vuole facilitare l'identificazione di materiale prodotti tramite l'intelligenza artificiale.
Allora, qua si è creata una campagna, non saprei bene come, una coalizione, la chiamano negli Stati Uniti, una coalition, fra vari soggetti, ci sono dentro Adobe, c'è okay. dentro Microsoft. Si chiama CTUPA, praticamente è la coalizione per la provenienza dei contenuti e l'autenticità. Dovrebbero essere in buona sostanza quelli che in gergo vengono chiamati dei watermark, cioè pezzettini di codice che ti dicono: guarda, però, che sta roba qua è stata creata con l'intelligenza artificiale. Okay. Allora, io è da un po' di tempo che ogni tanto vado su quel sito, gli do un'occhiata, non hanno ancora caricato il video dove c'era scritto, cioè, questo video spiega tutto,
ma non c'è,
però forse sono io che l'ho mancato, avrò il browser che non è compatibile, è Chrome, vabbè. La cosa che a me preoccupa tanto è che, come al solito, si continua a scaricare sugli utenti la responsabilità, cioè nel senso che io dovrei andare... da mia zia che non ne sa niente di tecnologia e dirle che dovrebbe probabilmente installarsi un plugin del browser per verificare che su un video non ci sia un watermark che dice che è facile.
Me la immagino, nonna, ma perché tu non usi la C2PA per verificare la presenza del watermark nei contenuti? Sì, una passeggiata. Sì, e tra l'altro in una fase in cui non è che l'utente vede un contenuto a settimana e dice c'è che lo verifichiamo, no, siamo costantemente bombardati, scaricare è un ottimo modo, sì, è un bel modo per lavarsi le mani.
Poi l'altra cosa che mi piace molto è che fra le iniziative che ha messo in campo OpenAI, per esempio, è quella di obbligare l'algoritmo ad andare a cercare informazioni sull'andamento delle elezioni, che sappiamo che è una cosa che forse negli Stati Uniti impatta un po' più che da noi, cioè nel senso che da noi non è che qualcuno, se vuoi votare che ne so, Schlein, dici ah no, però non sta vincendo, allora voto Meloni, succede meno. Negli Stati Uniti ogni tanto ste cose buffe succedono, perché faccio fatica a capirli. Allora hanno deciso che l'algoritmo andrà a prendere queste informazioni da un'unica fonte che loro ritengono affidabile. Piccolo problema, ci saranno poi, questo modello lo vogliono applicare a tutti gli altri paesi. Ci sono 60 paesi che vanno a votare, ma a quel punto faranno tutti riferimento a una fonte che è statunitense. Non è che gli Stati Uniti non abbiano uno storico PsyOps, come si chiamano. Ecco. E quindi, sta roba è un po' preoccupante. Senti, poi preoccupazioni varie che girano, continuiamo. L'intelligenza artificiale generale. L'abbiamo già spiegato da questi microfoni, io riassumo in sintesi: al posto di avere un chatbot che più o meno capisce quello che dici ma non ha la minima cognizione di quello che stai dicendo in realtà, e ti risponde delle cose più o meno a caso che però hanno un senso perché sono fatte con della statistica, l'intelligenza artificiale generale dovrebbe essere veramente Skynet, cioè quella roba superumana, oltre l'umano. Ne ha parlato Altman, ne ha parlato Musk ogni tanto, poi su Musk arriviamo perché non è una puntata Musk free,
non manca,
ve lo diciamo. Io saluto anche Alessandro, che cito solo un messaggio che è arrivato via Telegram: alla ricerca di chetamina sul pianeta rosso.
Bello.
Vabbè,
è un film,
sarebbe il seguito di Total Recall. Sì. Allora c'è anche Zuckerberg.
c'è anche Zuckerberg nel campo dell'intelligenza artificiale, è arrivato anche lui. Curioso, perché allora tu hai citato Sam Altman di OpenAI, hai citato Elon Musk, citiamo anche DeepMind, meno nota ma una sussidiaria di Google, che è stata la prima forse grande importante società a dire: il nostro obiettivo è costruire l'intelligenza artificiale generale, ovvero, come dicevi tu, l'intelligenza di livello almeno pari se non superiore a quello dell'essere umano, quindi non un meccanismo statistico ma una roba che veramente sa quello che sta facendo. È un po' il sacro graal tecnologico di questi tempi, lo è da qualche anno, stiamo parlando di aziende come DeepMind che esistono da circa se non più di 10 anni, e quindi perché Mark Zuckerberg arriva adesso? È curiosa questa cosa, le mie idee sono due. Da una parte, Zuckerberg è come se per un po' di anni non avesse tanto sottovalutato l'intelligenza artificiale, perché in Facebook e Instagram
no, ci lavorano un po',
è stato incorporato da un sacco di tempo, avesse sottovalutato il marketing dell'intelligenza artificiale, non ne aveva parlato, e adesso sta cercando di recuperare, però è tardi, perché arrivi veramente, sembri quello che è arrivato troppo tardi alla festa e si vuole imbucare nell'argomento di cui tutti sono già stufi di parlare. E quindi lui cosa fa?
Allora, la cosa fantastica è che in un'intervista esclusiva che ha rilasciato ad Alex Heath di The Verge, parla dei suoi progetti per l'intelligenza artificiale calcando molto la mano sul fatto che secondo lui debba essere accessibile a tutti, open source. Perché lo fa? Beh, torniamo all'ipotesi del maligno, malevolo Andrea Daniele Signorelli, per sparare addosso OpenAI sostanzialmente, perché tra le righe, in buona sostanza, in questa intervista Zuckerberg dice che OpenAI era partita come un progetto open source, poi ha penso resi conto che c'erano in ballo un mucchio di soldi, e sono veramente tanti, stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari, non di... vabbè, lasciamo stare sta roba dei trilioni, no, sennò apro la solita pipa che non ha senso.
Sono d'accordo con te.
Poi la cosa bella è che man mano che il giornalista va dentro, a un certo punto però Zuckerberg comincia a mettere le mani avanti, perché comincia a dire: sì, poi bisogna capire se sia una buona idea darla veramente a tutti in open source, se uno dice che lo vuole fare non è che si impegni per forza a farlo, ma poi Zuckerberg,
ma allora, cioè, allora, il mio, allora, open source...
Si è fatto un overdose di Fediverso,
si è fatto, no, si è fatto, esatto, non si capisce. Allora, il mio sospetto, illazioni gratuite, come fai a distinguerti da tutti i tuoi concorrenti che sono molto più avanti sulla strada dell'intelligenza artificiale? Devi per l'appunto differenziarti. Open source, bellissima parola, piace a tutti noi che crediamo ancora nell'internet libera, può essere un modo per distinguerti e farti notare. Detto ciò, Marco, ora, Mark Zuckerberg, ma veramente noi possiamo credere che voglia fare un progetto miliardario colossale e renderlo poi open source? È qualcosa che va contro ogni logica aziendale, capitalistica, tutto. Secondo me, ci so, cioè, e infatti tu dicevi, quando il giornalista inizia a picchiare lui, open, open.
Open sì, però poi vediamo.
Però poi vediamo.
Allora, chi non, di solito non è molto open, qua andiamo come dei treni perché dobbiamo mettere il prossimo brano e serve per introdurlo, è Elon Musk. Allora, dichiarazione di Elon Musk, io la faccio brevissima, nel senso che ha detto: allora, voglio avere, al momento lui ha il 13% delle azioni di Tesla, quindi la società che produce le auto elettriche, eccetera. Dentro la pancia di Tesla però c'è anche l'intelligenza artificiale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per le auto guida autonoma. In buona sostanza lui al momento ha il 13% dell'azienda, ha chiesto di avere il 25%, fra l'altro quel 12% che manca l'ha venduto per comprare
Twitter,
ecco.
Okay. Che fortuna,
che bellissima idea. Se non avete idea di come sia andata potete andare ad ascoltarvi il podcast di Doppio Click dell'ultimo anno praticamente. E in buona sostanza ha detto: ok, io voglio avere il 25% delle quote, che il valore stimato è di circa 80 miliardi di dollari.
Caspita, il doppio di quello che ha speso per comprare Twitter.
Esatto, poca roba, infatti gli manca la metà, che è esattamente quello che ha speso per comprare Twitter. Mi piace perché i conti tornano in questo caso, perlomeno. Ma la cosa bella ha detto: e se non me lo fate fare, gnè, sei come quelli che dicono il pallone è mio e me ne vado. Porto via l'intelligenza artificiale dal progetto di Tesla.
Ecco, e svuotando Tesla di significato, no, beh, di significato no, ma di una buona parte.
Vabbè, dai, E questa la dedichiamo Elon Musk. Due alle 21:52 minuti su Radio Popolare, questo è Doppio Click e andiamo, come anticipato, a parlare di privacy e WhatsApp sono due cose che tendenzialmente dovrebbero andare a braccetto.
Ah, ok. Beh, sì. Comunque, dai, una delle prime piattaforme mainstream ad abilitare la end-to-end encryption, per cui teoricamente invece?
E invece, c'è un problemino che è venuto fuori, se ne sono accorti un paio di ricercatori. Qual è il tema? Che, ok, il sistema di crittografia a chiave asimmetrica che protegge, funziona tutto bene, vabbè, finché non avremo altri problemi, ma mi sa che purtroppo avremo occasione di parlarne nei prossimi mesi. Qual è il problema? Che sembra che si possa capire più o meno dove tu sia, cioè perlomeno se tu stia utilizzando WhatsApp dallo smartphone oppure dal computer. Qual è il problema? Allora, quando si avvia una conversazione con un'altra persona via WhatsApp, in pratica si apre una sessione con uno scambio di chiavi crittografiche. Uh-huh. Il punto qual è? Che la sessione di chiavi crittografiche cambia a seconda del dispositivo dell'interlocutore. Quindi, se io scrivo a Andrea Daniele Signorelli prima sullo smartphone, o meglio, e lui riceve sullo smartphone, io vedrò un set di chiavi. Se invece lo riceve dal computer, vedrò un altro set di chiavi. Questo set di chiavi, questa differenza si può rilevare con degli strumenti da sviluppatore nell'analisi del traffico, dal computer. In buona sostanza, io posso sapere se tu stai comunicando con me dal telefono oppure dal computer.
E quindi tendenzialmente se sei in giro o se sei a casa, o meglio, se lo stai usando dallo smartphone non lo sai, ma se lo stai usando dal computer sei praticamente certo che tu sia a casa. E questo, in poche parole, ha due conseguenze, una più digitale e l'altra più fisica. Quella digitale, che se vedi una persona e sai, cioè se sai che una persona è collegata dal computer, puoi pensare a degli attacchi malware specifici per il computer. L'altra, ancora più grave, è che se sai che una persona a casa usa sempre WhatsApp sul computer, vuol dire che se lo sta usando su smartphone non è a casa e magari puoi immaginiamoci un ladro d'appartamento molto skillato in materie informatiche può fare buon uso di queste informazioni.
Sì, è un po' come la logica quando si suggerisce di non postare mai subito le immagini delle vacanze. Io per esempio non lo faccio e le posto quando torno.
Ah, sì?
Perché così non annuncio all'universo mondo che il mio appartamento è vuoto.
È una buona idea.
Sì, mi rendo conto, io ho un livello di paranoia piuttosto elevato. Però purtroppo ci sono questo tipo di ragionamenti. Però ampliamo un attimo il discorso, perché una cosa è il topo d'appartamento, e un'altra per esempio è il tuo capo al lavoro.
Il tuo capo che ti stalkera su WhatsApp. Beh, allora quello veramente per me all'inizio, agli inizi di WhatsApp, quando ancora non c'erano queste per me era un inferno. Allora si può sapere tuttora se siete dei pazzi e non avete disattivato queste cose. Qual era il tuo ultimo accesso? A che ora eri entrato per l'ultima volta su WhatsApp? Poi ovviamente le spunte blu, lo sappiamo tutto. Se eri online in quel momento e altre cose ancora. Io non so tu che politica hai sul tuo WhatsApp, perché ognuno ovviamente vede solo la propria di riflesso.
Allora io vado controcorrente, nel senso che avevo tolto tutto.
Ok.
Ho rimesso tutto.
Tutto?
Allora, in pratica il mio problema era non metto la spunta blu. Cominciavano ad arrivarmi decine di messaggi. Ora, considerato che faccio il giornalista, gestisco una redazione.
No, WhatsApp lo usiamo tanto.
Arrivavano i messaggi. Ah, ma non hai letto il messaggio? Ma quando leggi il messaggio? Allora ho detto, vabbè, dai, lo metto. Almeno vedono che l'ho letto, so che c'è un problema. Se non rispondo vuol dire che devo fare altro. Stessa cosa l'accesso, perché magari stai moderando una tavola rotonda, stai facendo un webinar, stai intervistando qualcuno, la gente vede che non accedi,
da un po'.
Che non sanno se hai visto il messaggio o no, ti telefonano.
Ah, ok.
O cominciano a intasarti la casa. Allora, io ho deciso che me la gestisco a livello personale dicendo: ragazzi, quando posso rispondo, ma no.
Allora, sulle spunte blu sono perfettamente d'accordo con te, io è l'unica cosa che tengo attiva, perché prima di tutto mi fa piacere vedere quando gli altri hanno visualizzato, proprio anche per non andare a rompergli le scatole e viceversa. L'ultimo accesso è stata la prima cosa che ho tolto in
quella
assoluto,
forse l'ho tolta anch'io.
Per partner, amici, parenti, fatevi gli affari vostri. E poi, l'ho scoperto da poco, stupendo, ho tolto la visualizzazione di quando sei online. Perché sai la classica cosa in cui stai chattando con un amico, ti arriva il messaggio di un collega che vede mentre sta scrivendo che sei online e tu dici, cavolo, l'ha visto che sono online, adesso non posso far finta di non averlo visto. Quindi quando ho scoperto recentemente che si poteva togliere anche la visualizzazione dell'online, ho detto, che meraviglia, e non tornerò mai più indietro.
E io uso la tecnica dell'opossum, fingermi morto, che funziona benissimo. Senti, sono rimasti due minuti che non sono nulla. No, allora, diciamola veloce. L'altro tema privacy è quello di Google, la navigazione in incognito. Allora, dopo la causa in cui Google ha patteggiato con un gruppo di utenti che hanno fatto una class action semplicemente perché sostenevano che in realtà la scheda di navigazione in incognito fosse ben poco in incognito, sì, nel senso che Google registrasse lo stesso tutto, non solo ha patteggiato la causa praticamente ammettendolo, ma poi ha cambiato proprio i messaggi quando si apre la scheda di navigazione in incognito, dicendo sì, guardate, non viene registrato niente sul computer, ma i siti che visitate.
È la conferma di quello che sapevamo, Google tiene traccia di tutto, però Marco, diciamoci la verità, adesso facendo proprio un po' così i beceri, fondamentalmente la modalità incognito, noi, chiunque non la utilizza per nascondere a Google che cosa sta visualizzando, ma soprattutto per impedire al prossimo che apre il nostro motore di ricerca o il nostro browser di vedere che magari abbiamo fatto qualche ricerca di cui ci vergogniamo. Da quel punto di vista lì possiamo dire che comunque funziona.
Guarda, io in realtà lo utilizzo in un altro modo, che è impedire di sfalsare i risultati delle ricerche online, però quello è un discorso lungo,
tu sì che sei un professionista.
Non lo affrontiamo adesso. E i Gorillaz ci accompagnano verso la fine di questa puntata, che avverrà fra 21 secondi precisi. Io vi ricordo che il co-conduttore di questa trasmissione, se non me ne ricordo io, Andrea Daniele Signorelli, è pagato in udibilità, e in particolare è pagato in udibilità per promuovere il suo podcast.
Molto rapidamente, allora, il podcast è Crash, la chiave per il digitale, la nuova puntata esce domani alle 5 del mattino per gli insonni tra voi. Questa volta si parla di social network e smartphone. Il punto di domanda è: ma è vero che Instagram nuoce gravemente alla salute?
Mi sta venendo una serie di battute, ma lascio stare. Sulla Ferragni abbiamo già martellato abbastanza stasera. Una buona serata da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli, ciao.
Noi vi lasciamo con la programmazione di Radio Popolare, che procede come al solito con l'altro martedì e con le news della notte. A settimana prossima.